Allora, buonasera a tutti. Io avevo preparato una sintesi di quel grosso malloppo che è l'ordinanza che riguarda l'operazione terziaria di 500 pagine, però mi rendo conto che dentro la sintesi è ancora troppo lunga e quindi per non annoiarvi troppo e anche in considerazione della giovanissima età di parte del dottorato, per non dare spazio al dottore Paci, che sicuramente meglio di me potrà far dare un quadro di quella che è la situazione attuale del contrasto a Cosa Nostra, cercherò ulteriormente di ridurre e di semplificare. Ora, il provvedimento denominato Operazione Perseo, che ha dato luogo al tecnico di polizia giudiziaria nel dicembre del 2008, costituisce lo sviluppo di una lunga, intensa e articolata attività di indagine svolta prevalentemente dai carabinieri Palermo, che si è intrecciata anche con le indagini della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, che ha riguardato l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra in Palermo e in alcuni centri vicini. Gli esiti più significativi di questa completa attività di indagine sono, come citavano alcuni, sono la cosiddetta operazione Grande Mandamento, che ha riguardato una cinquantina di persone di Bagheria e dei paesi vicini, l'operazione, questa l'operazione San Lorenzo, che ha portato in carcere diverse persone della parte occidentale di Palermo, poi le attività che hanno portato l'11 aprile 2006 alla cattura di Bernardo Provenzano, l'operazione Gota nel giugno 2006 che ha portato alla cattura dei principali esponenti di Cosa Nostra palermitana, e l'attività che nel novembre 2007 hanno portato alla cattura dell'altro famoso latitante Lo Piccolo Salvatore. Poi tutte le attività che si sono sviluppate sulla scorta della documentazione rinvenuta nei covi dei latitanti catturati. Poi successivamente all'operazione Perseo sono state ulteriori sviluppi che hanno portato alle operazioni penitenziarie, come per esempio l'operazione Cartago relativa al Partinicenze e quella recente su Villa Parte, che è stata all'arresto di Giovanni Tagliati e da altri soggetti. Ora, tutti questi procedimenti hanno confermato la permanenza di una struttura gerarchica unificata dell'organizzazione mafiosa e hanno dimostrato da un lato la situazione di crisi in cui versa oggi Cosa Nostra e dall'altro la capacità della stessa di adottare strategie sempre più sofisticate di organizzazione per superare appunto il difficile momento storico. Queste indagini peraltro sono stati individuati alcuni soggetti che hanno meritato un particolare approfondimento di indagini, cioè in particolare Capizzi Benedetto e suoi figli, di cui è emesso un ruolo di potere decisionale molto maggiore di quello che gli derivava dal fatto di essere un importante esponente della famiglia di Ragazzi di Palermo. Scaduto Giuseppe di Bagheria e Ibari Giovanni e Lopesi Gaetano, importanti esponenti del mandamento di Porta Nuova. Quindi i carabinieri hanno predisposto una intensa attività di intercettazione telefonica ambientale che sono risultate di eccezionale importanza soprattutto per quanto riguarda, quelle nei confronti di Libari, Robesti e soprattutto dello Statuto, perché costoro hanno incontrato per mesi altri esponenti di vertice di Cosa Nostra con cui hanno parlato di argomenti molto delicati e particolarmente rilevanti e quindi hanno consentito di acquisire una serie di conversazioni che appunto per il livello degli interlocutori e degli argomenti non ha pari precedenti se non forse quelle operate nell'ambito del cosiddetto processo d'opera che è indicato dal comunque. Le indagini di operazione Perseo hanno avuto come oggetto, cioè le discussioni intercettate hanno avuto come oggetto l'attuale organizzazione i rapporti tra le diverse articolazioni, i corrispondenti di vertice, alleanze e contrapposizioni, il ruolo di vertice che tendeva ad assumere Capizzi Benedetto, le attività criminali volte al controllo del territorio e all'acquisizione di risorse economiche, progetti omicidiari, situazioni di arrangiamenti, eccetera, dinamiche interne all'associazione anche negli anni della cosiddetta guerra di mafia e commenti su alcuni dei delitti più gravi allora. Poi i risultati di queste intercettazioni sono stati arricchiti da numerose collaborazioni, tra le quali anche quelle di Giacomo Piazza. riguarda gli aspetti, l'aspetto istituzionale dell'organizzazione mafiosa, quello che è emerso da questa indagine è che Cosa Nostra Palermitana mantiene una struttura verticistica articolata nella tradizionale divisione territoriale di famiglie e mandamenti, e anche peggio è previsto un organismo provinciale che regola i rapporti tra le famiglie e quindi decide sugli affari di interesse generale, che è costituito dai capi mandamento e continua a essere denominato commissione. Questa commissione, nelle intenzioni degli esponenti che sono degli spagnoli che sono stati accettati in questa indagine, deve tornare ad essere pienamente operativa con a capo un esponente anziano e autorevole, e per questo si proponeva Capizzi Benedetto. E questo per ovviare alla regola per la quale i capi mandamento detenuti conservano la loro carica, una regola di Cosa Nostra che rende di fatto impossibile da tempo il normale funzionamento della commissione. Inoltre molti degli esponenti più autorevoli e prestigiosi sono detenuti da tanti anni e i loro sostituti spesso e volentieri non sono all'altezza della situazione, oltre il fatto che i nuovi sostituti o i nuovi capi vengono periodicamente falcidiati dagli arresti. Riguardo l'aspetto decisionale, possiamo sintetizzare questo. Sappiamo che Bernardo Provenzano, fino al momento della sua candidatura nell'aprile 2006, era il capo riconosciuto dell'organizzazione, il punto di equilibrio tra tutte le componenti, il riferimento essenziale attraverso cui passavano tutte le decisioni e le questioni di interesse generale, come quello di maggior rilievo. Inoltre, per Bernardo, lo stato di attenzione di molti dei maggiori esponenti dell'organizzazione, il potere di direzione e elaborazione delle strategiche si è concentrato nelle mani di pochi soggetti, spesso al di là o indipendentemente dalle cariche formali di governo. Per esempio, lo piccolo Salvatore, fino al momento della sua cattura, coadiuvato dal figlio Sandro, ha esteso la sua influenza in gran parte della zona occidentale della città e ben al di là del mandamento di cui era a capo, riuscendo ad estendere tale potere almeno fino a Brancaccio. Capizzi Benedetto, al di là del ruolo di vertice del mandamento di Santa Maria di Gesù della Grazia, ha avuto un ruolo decisivo nella vicenda dell'organizzazione in buona parte della città di Palermo. E, tant'è vero che nei numerosi incontri in cui appunto è stato accettato il Capizzi, come progetto il Capizzi era quello di mettersi a capo prima rinnovata commissione provinciale di Cosa Nostra, tesi che però veniva osteggiata da un'altra fazione, soprattutto da quella rappresentata dal mandamento di Forza Nuova, che invece voleva un diverso tipo di commissione. Le indagini della Operazione Perseo, tra altre cose, hanno consentito di identificare numerosi uomini d'onore che prima erano sconosciuti, molti mandamenti, famiglie palermitane. Hanno consentito di identificare i responsabili di numerose estorsioni ai danni di attività imprenditoriali e commerciali, così da essere a posto, e quindi si è confermata per l'ennesima volta, anche se non ce n'era bisogno, l'importanza vitale che questo fenomeno ha per l'associazione mafiosa, sia dal punto di vista del controllo del territorio, che spesso non viene tenuto in adeguata considerazione, sia dal punto di vista dell'acquisizione di risorse economiche indispensabili per l'organizzazione. È stata confermata l'ingerenza dell'organizzazione mafiosa nelle istituzioni di appalti pubblici e privati, l'interesse verso il traffico internazionale di stupefacenti, e poi sono stati acquisiti elementi significativi riguardo il permanente interesse di Cosa Nostra verso la politica e il superseguimento di una strategia volta a appoggiare delle competizioni elettorali candidati che quindi affidati. Ma il punto centrale, l'oggetto principale di questa indagine è sicuramente il tentativo di riorganizzazione di Cosa Nostra attraverso la rifondazione della commissione provinciale. Sappiamo, questa non è storia, che alla fine degli anni 50 l'Hotel delle Palme, che fu una riunione dei rappresentanti delle famiglie siciliane e americane, e che diede vita alla cosiddetta commissione provinciale, organismo di vertice di Cosa Nostra, composto dal comandamento e deputato a assumere le decisioni. Dopo la seconda guerra di Napoli, con l'avvento dei colonnesi, inizia di tutta la commissione di fisionomia, senso che appunto il potere contrastante con Leones fa sì che perde la sua natura di organo collegiale, tra virgolette, democratico, per essere dominata in senso assolutistico da Cosentino. Con la restituzione del 93 la commissione viene decapitata e quindi cessa di funzionare di fatto, pur rimanendo però nella struttura ordinamentale di Cosa Nostra e per la quale le regole e la forma non perdono mai vigore. Dopo Reina sappiamo che il comando viene assunto da Bernardo Provenzano, ma è necessaria una organizzazione. Provenzano, anche se ha diretto Cosa Nostra dopo la restituzione, non ha mai avuto un'investitura formale da parte del capo mandamento, quindi ha esercitato il suo potere in maniera sostanziale, ma non anche formale, in virtù del fatto che veniva considerato la stessa cosa di Bologna. Quindi, anche se ha coordinato, ha diretto i vari mandamenti, questa funzione è stata svolta attraverso l'aspetto del consiglio e mai dell'ordine, non aveva il potere. E questo è testimoniato dalla numerosa corrispondenza acquisita all'atto del suo arresto e quella di acquisita in tanti procedimenti. Quindi, al di là della strategia della sovversione con cui Provenzano ha diretto Cosa Nostra, comunque non avrebbe mai potuto assumere determinazioni che erano rimangono di competenza della commissione provinciale. Quindi l'associazione, pur rimanendo vitale e dinamica, dopo la cattura di Rina si trova nell'impossibilità formale di deliberare sulle vicende di maggiore rilievo, cioè quelle capaci di incidere sul profilo di Cosa Nostra, sui suoi rapporti con istituzioni e soprattutto le decisioni dei cosiddetti delitti eclatanti. Uno degli esempi più significativi di questo problema organizzativo di Cosa Nostra è dato dalla questione degli scappati, che è già stato oggetto di procedimenti come Gola o Bridge, e cioè dal ritorno dagli Stati Uniti di alcuni soggetti tra cui inserito, per i quali a suo tempo era stato deciso dalla Commissione l'esilio negli Stati Uniti. Questa questione vede contrapposte due fazioni, una capeggiata dal rotolo che si opponeva al rientro degli inseriti, e l'altra da Vincolo e altri soggetti più vicini alla mafia statunitense, che invece era favorevole. Entrambi gli schieramenti cercavano di ottenere l'approvazione di Provenzano, che ovviamente sarebbe stata decisiva per la prevalenza di una della transizione, ma Provenzano, consapevole della rilevanza del contrasto e del rischio di una nuova guerra di mafia, che così all'ultimo riprende una posizione chiara. Poi con l'arresto di Provenzano e con quello successivo di Rotolo, Cinae e Lo Piccolo, non solo rimane il problema di ovviare allo stato di quiescenza della commissione, ma non vi è più neppure un leader riconosciuto dell'intera organizzazione che possa fungere da coordinamento tra i vari mandamenti. Ed è quindi questo il problema fondamentale di cui si occupa in questo periodo Cosa Nostra e che è stato rilevato dalle indagini del punto per sé. Quindi l'argomento della ricostruzione della commissione provinciale, o comunque di sostituire la commissione provinciale con un altro organismo simile, era necessario per evitare anche episodi come quello dell'omicidio di Carà, capomandamento di Porta Nuova, che è stato deciso da solo il Vincolo. Una cosa singolare che aveva interpretazioni è che, malgrado le contrapposizioni, in questo dibattito riguardo appunto la ricostruzione della commissione, tutti indistintamente riconoscono l'apertura della vigenza della commissione presieduta da Totorino. Rispetto a questo tema vi erano diverse proposte. Quando c'è Capizzi Benedetto che sostiene che sia possibile rifondare una commissione provinciale semplicemente con l'accordo e la partecipazione degli attuali capomandamenti. Dall'altro c'è lo preside Gaetano, capomandamento di Porta Nuova, che si oppone sia a questo progetto sia alla nomina dei Capizzi come capo della commissione, perché questo non godrebbe della necessaria protezione di Rina. E poi c'è chi, come Scaputo Giuseppe, capomandamento di Bagheria, pur approvando le linee sostanziali di Capizzi, ma condividendo al contempo la necessità di scritto dagli attuali capi comandamento, e questo per evitare, appunto, risulta un'interruzione, di finire con i napoletani che sono scelti autonomi, autonomi senza una legislazione di credici. Ora, quindi, per chiudere su un punto, il problema della rifondazione, della ricostruzione della Commissione Provinciale non è di poco momento, perché quale che sia la soluzione che poi si adotti, ha degli aspetti, in questo caso degli aspetti negativi, perché da un lato intanto non è emerso se questo dibattito abbia proprio funzione o meno, ma da un lato la mancanza di un accordo porterebbe a esasperare il clima di contrasto che è emerso dalle indagini, e quindi il rischio è quello che si ritorni, che si proponga una nuova guerra di mafia. Mentre al contrario, la ricostituzione di un organismo collegiale consentirebbe un allarmante rafforzamento dell'organizzazione, che quindi sarebbe di nuovo in grado di assumere decisioni anche, per usare parole di gestazione, per le cose gravi, cioè per i delitti eclatanti. Venendo, così concludo, a trattare quello che riguarda in particolare il territorio bagherese, si sa, è messo in tantissimi procedimenti, che il mandamento di Bagheria ha sempre avuto un ruolo centrale nelle vicende di Cosa Nostra, perché è stato uno dei territori strategici di Bernardo Provenzano durante la sua latitanza, è stato un anello importante della sua catena epistolare, punto centrale di tutte le strategie liberate da Provenzano. Quindi tutte le indagini, quelle per la cattura di Provenzano, ma qualsiasi indagine sulla situazione mafiosa, non ha mai potuto ignorare il ruolo importante e centrale di Bagheria. E quindi le indagini su Bagheria hanno condotto a ricostruire l'entourage di Provenzano, il suo sistema di comunicazione, i luoghi di latitanza. Tanti sono i clienti penali che hanno interessato il bagherese, in particolare ricordo l'operazione Grande Oriente e l'operazione Grande Mandamento, che hanno evidenziato appunto questo stretto legame tra Provenzano e Bagheria, il ruolo di collegamento di Bagheria con altre realtà mafiose di altre province, per esempio lo stretto legame con il Disneyland, in particolare con Pinto Madonia e la sua famiglia, favorito anche dalla parentela tra Leonardo Greco e Pinto Madonia, il quale ha trascorso peraltro un periodo di latitanza. Questi procedimenti hanno portato all'arresto di personaggi di spicco in questo contesto territoriale, come per limitarci ai tempi più recenti, il Leonardo Greco, Nicola Guadagnetto, Sorino Gargano, poi con l'operazione Grande Mandamento, Monreale Onofrio, di Fiore Giuseppe ed altri. Riguardo la situazione di Belgio e dell'organizzazione bagherese, sicuramente negli anni 80-90 il quadro era rimasto nebuloso. Un ruolo di vertice lo rivestiva sicuramente, anche se prevalentemente detenuto, Leonardo Greco e insieme a altri personaggi a cui legati, il quale di fatto, anche se non formalmente, come è stato riferito a diversi collaboratori di giustizia del processo Grande Oriente, reggeva la famiglia, e questo anche quando formalmente capomandamento era stato Giovanni, che è diventato capomandamento nel 1980 per essere succeduto ad Antonino Minero. Poi, alla fine degli anni 90, all'inizio degli anni del nuovo millennio, abbiamo questa nuova figura di Mineo Gioacchino, nel 2000 viene scarcerato, nel 2005, dopo gli arresti del giudizio Grande Mandamento, assume sicuramente la reggenza. Mineo Gioacchino però, essendo della rotoliana, non riceveva un consenso unanime da parte degli altri mandamenti e soprattutto da parte dello piccolo, che era in quel momento probabilmente l'elemento più distinto. Una volta scarcerato Giuseppe Scaduto nel giugno del 2007, cerca ambiziosamente, riuscendovi, di chiedere la sua posizione con la fazione dei loro piccoli e quindi con l'intera Cosa Nostra, in modo da ottenere anche il rispetto unanime da parte di tutti gli altri mandamenti, e da scalzare Mineo, che però diventa suo vice, anzi dallo stesso viene definito la situazione come un fratello, e quindi Scaduto assume la carica di capo mandamento. La scarcerazione di Scaduto restituisce il territorio bagherese il suo ruolo cosiddetto di fulcro decisionale degli affari Cosa Nostra, perché prima dei carabinieri, veniamo dentro proprio da Tabaccheria, che parte simmetrica alla rinascita, alla rifondazione della situazione mafiosa, nei termini che io chiaramente già evidenziato. Quindi questo disegno parte e passa, e non casualmente da Tabaccheria, da Scaduto, che viene coadiuvato da Piero Franchino, da chi è Scaduto? Scaduto è un vecchio militante di Cosa Nostra, anche se non è mai stato condannato per 416 bis, ma solo per l'associazione finalizzata per fine stupefacente, ma la sua militanza, per quello che emerge dalle indagini, è che sarà negli anni 70. Ma quello che occorre rilevare è che oggi Scaduto Giuseppe non è uno dei tanti capi mandamento, ma è un capo mandamento che, per una posizione di centralità, si pone come il cardine del processo di organizzazione di Cosa Nostra. Infatti le intercettazioni che partono dal marzo del 2008 hanno riguardano innanzitutto prevalentemente le riunioni fatte a Bagheria e poi anche a Palermo, e decise da Giuseppe Scaduto. Qual è il proponimento di Scaduto? L'hotel era quello di costruire una specie di commissione. Nelle intercettazioni che riguardano appunto Scaduto e la Bagheria, gli argomenti sono tanti, emergono anche i rapporti non solo con tutti i capi mandamento della Luce di Palermo, ma anche con diversi latitanti come Matteo Messina Denaro e Giovanni Lì. Singolare appare l'esigenza di Scaduto di tornare a certe vecchie regole comportamentali di Cosa Nostra, dove si stabiliscono le regole per Cosa Nostra, si stabilisce che il reclutamento dei nuovi uomini d'onore dovrà essere caratterizzato come lo era una volta dalla riservatezza, che dovrà tornare a essere caratteristica peculiare degli appartenenti a Cosa Nostra. E poi che le famiglie avrebbero dovuto avere i loro contatti, ma i capi famiglie non dovevano rivelare i picciotti che fossero rappresentanti della famiglia, solo i capi era una legittima cassata. E diciamo altre vecchie regole che negli ultimi tempi erano cadute un po' in disuso. Ma uno degli aspetti non secondari degli incontri e delle conversazioni è quello relativo al controllo dell'attività economica e delle estorsioni, che si realizza con cosiddette messe a posto, gestite direttamente allo Scaduto del territorio bagherese, e indirettamente per quanto riguarda l'intermediazione che svolgeva lo Scaduto, da quelle realizzate da altre famiglie palermitane nei confronti dei soggetti pagheresi che versavano il dovuto allo Scaduto, che poi smistava le famiglie costretti. La mole delle estorsioni è sicuramente notevole, non è il caso di imparare, anche perché sono tutte situazioni ancora al vaglio dei difensori. Quello che è il caso di evidenziare è che sia in queste indagini sia in quella che è trattamento è emesso un notevole aumento di quella che è l'attività estorsiva. Così non era in passato, cioè quando vi era la presenza del territorio bagherese di intercambio commerciale. Questo perché, come è messo nei vari procedimenti penali, con il territorio che Provenzano, i soggetti familiari, gli agenti legati a lui, avevano fortissime partecipazioni dirette in tutta una serie di attività economiche nel territorio. E quindi, oltre la partecipazione diretta delle prestanomi, c'era anche l'esigenza di tenere basso il livello di funzione delle forze dell'ordine sulle attività economiche. Altri soggetti che emergono dall'ordinanza sono Gioacchino Minero, che è un mandamento fino alla legge scorsa come vice, che si chiama Monofio, che oltre a fornire il garage dove si svolgono le prime riunioni, svolge una funzione di collegamento importantissima tra Bagheria e i fondamenti di Palermo. Ora, per concludere, questo ovviamente è un quadro dolorosamente si può trasformare, non ci sono ancora indagini e approfondimenti in corso. Del resto, sì, anche già dopo il dicembre 2008 di Operazione Perseo, si è visto che sono stati accadimenti recenti che hanno evidenziato carità, la ragione di meditazione, invece la debolezza è un periodo di crisi cosa nostra. E sarebbe opportuno da parte istituzionale, forse dell'ordine, magistratura, associazioni, società civile, cercare di approfittare di queste